uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Sto per annunziarvi la buona notizia relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, nell'Evangelo scritto da Matteo al capitolo 1, a partire dal versetto 18, dice quanto segue. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figliol di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Fin qui la lettura. Ora dunque, ecco in che maniera nacque Gesù. Maria, una giovane donna, era stata promessa, che abitava a Nazareth, era stata promessa sposa a Giuseppe. Giuseppe era un uomo della casa e famiglia di Davide, e prima che fossero venuti a stare insieme, quindi prima che diventassero marito e moglie, quando erano ancora fidanzati, Maria si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. A Maria era apparso un angelo, l'angelo Gabriele, il quale le aveva preannunziato che avrebbe concepito e partorito appunto un figliuolo. Dunque, Maria, quando si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo, e quindi senza conoscere Giuseppe, lei sapeva esattamente come mai era rimasta incinta, perché appunto, secondo quello che dice la Scrittura nell'Evangelo scritto da Luca, l'angelo Gabriele le era stato mandato da Dio per appunto annunziarle questa buona notizia: tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo. Dunque lei era ben conscia di quello che le era avvenuto quando appunto si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Era lo Spirito Santo che era venuto su di lei, la potenza dell'Altissimo l'aveva coperta dell'ombra sua. E dunque sapeva che ciò che era in lei veniva da Dio, dallo Spirito di Dio. Maria questo lo sapeva, ma Giuseppe non lo sapeva. Infatti Giuseppe, quando naturalmente si accorse che Maria era incinta, che fece? Lui si propose di lasciarla di nascosto. Era un uomo onesto, Giuseppe era un uomo giusto, la Scrittura lo definisce uomo giusto, e quindi quando la Scrittura definisce qualcuno un uomo giusto, bisogna ritenere che fosse onesto, sincero. Dunque lui disse dentro di sé, naturalmente decise dentro di sé di lasciarla, ma il Dio che scruta i cuori e le reni, appunto nel vedere, e a cui non sfugge nulla, nel vedere che Giuseppe si era proposto di lasciare Maria, ecco che mandò un angelo, un suo angelo, a Giuseppe. Questo angelo glielo mandò in sogno. Sì, perché gli angeli di Dio possono apparire anche in sogno e non solo in visione. Dunque, mentre Giuseppe dormiva, un angelo del Signore gli apparve e lo tranquillizzò, lo rassicurò, dicendogli appunto di non temere di sposarsi Maria, perché ciò che in Maria era generato era dallo Spirito Santo, procedeva dallo Spirito Santo. E gli disse queste parole, come ho letto prima, gli disse anche queste parole: ed ella partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù. Dunque quell'angelo comandò a Giuseppe di porre un nome a quel bambino che sarebbe nato, ma non un nome qualsiasi, ma il nome di Gesù. Perché il nome Gesù? Perché lo ha detto sempre l'angelo, quell'angelo del Signore, glielo ha spiegato subito dopo, perché è lui che salverà il suo popolo, cioè il popolo di Israele, dai loro peccati. E difatti il nome Gesù, il nome italiano è Gesù, però il nome Gesù viene dall'ebraico Yeshua, che vuol dire Yahweh salva. Yahweh è il nome ebraico di Dio, che significa io sono o colui che è. E Yeshua significa, praticamente significa, colui che è salva o l'io sono, perché Yahweh significa io sono. L'io sono salva, perché Gesù Cristo è Dio. Infatti, secondo quello che aveva preannunciato il Dio tramite i suoi profeti, sarebbe venuto proprio il Signore Dio a salvare il popolo di Israele dalle sue iniquità. Nel salmo, in un salmo c'è scritto: egli, cioè l'Eterno, redimerà Israele da tutte le sue iniquità. E come aveva detto anche il profeta Isaia, verrà egli stesso a salvarvi. Ecco che cosa aveva preannunciato il Dio, che dunque colui che avrebbe mandato a salvare, a redimere Israele dai suoi peccati sarebbe stato Dio. E difatti, dopo che è scritto che l'angelo disse quelle parole a Giuseppe, Matteo, che era uno dei discepoli, che poi diventò uno dei discepoli, o meglio, che fu uno dei discepoli di Gesù Cristo, scelse tra tutti i suoi discepoli 12, ai quali dette il nome di apostoli, e Matteo fu uno di loro. Matteo dice così: or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Iddio con noi. Ecco dunque confermato che il Salvatore, il Redentore di Israele, colui che Iddio aveva innanzi stabilito di mandare in questo mondo, era non solo un uomo, un vero uomo, ma anche Dio, vero Dio. Egli, secondo quello che dice la Sacra Scrittura, era Dio prima di venire in questo mondo, perché è scritto: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, la parola era Dio, la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, pieno di grazia e di verità. Dunque la parola che era Dio, presso il Dio da ogni eternità, è diventata carne. Qui si riferisce appunto sempre a Gesù, il Salvatore. Dunque Gesù Cristo non è un Dio, ma è Dio. Questo lo voglio dire con ogni chiarezza, perché ci sono molti impostori oggi che non riconoscono la divinità di Gesù. Ma la scrittura insegna chiaramente che Gesù era Dio, non solo prima di venire in questo mondo, ma anche una volta che nacque in questo mondo, e naturalmente egli continuerà ad essere sempre il Dio, perché lui è il principio e la fine, il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. Dunque la missione che l'opera che il Dio preannunziò sin dall'antichità e che confermò a Giuseppe, il marito di Maria, l'opera che avrebbe compiuto il Redentore, appunto, sarebbe stata un'opera di redenzione. Infatti è scritto: è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, non un altro, Gesù Cristo. Sì, non un altro, perché in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Fuori di Gesù non c'è salvezza dai peccati, non c'è. Ci sono stati tanti che sono venuti in questo mondo e hanno proclamato di essere qualcosa di grande. Chi ha detto di essere un grande profeta? Chi ha detto di essere il profeta degli ultimi giorni? Tanti si sono spacciati per qualcosa di grande, tanti hanno indotto masse di persone a riporre la loro fiducia in loro per la loro salvezza, ma sono state ingannate quelle persone, perché la salvezza è solo in Cristo Gesù. Lui è Yahweh salva, è Lui il Salvatore, è Lui colui che è in grado di redimere gli uomini dai loro peccati, solo Lui. Ora, in che maniera Gesù ha adempiuto l'opera di redenzione? Morendo sulla croce per i nostri peccati. Eh sì, perché Lui era l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, un agnello senza macchie e senza difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo, che quando fu manifestato offrì se stesso per i nostri peccati, e lui poté ben offrire se stesso per i nostri peccati perché lui non aveva conosciuto peccato. Nacque, infatti, come abbiamo visto, fu generato dallo Spirito Santo, quindi nacque senza peccato, la sua natura umana non fu contaminata dal peccato sin da quando fu concepito, e anche dopo che nacque Gesù non fu contaminato dal peccato, perché lui non conobbe peccato, fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, rimase senza peccato, in lui non fu trovata alcuna frode, era veramente l'agnello di Dio, senza macchie e senza difetto, visse una vita immacolata, una vita pura, una vita santa, una vita giusta, quantunque fosse un vero uomo come noi. Venne in carne simile a carne di peccato. Simile, non uguale, appunto perché fu generato dallo Spirito Santo, e quindi nacque, lo ripeto, senza peccato, la sua natura umana non era contaminata dal peccato, e all'età di circa 30 anni, appunto, morì sulla croce per i nostri peccati. Fu dopo circa 3 anni di ministero, lui cominciò il suo ministero a circa 30 anni. Dopo che fu battezzato in acqua da un uomo che si chiamava Giovanni il Battista, nelle acque del Giordano, per immersione, lui fu unto di Spirito Santo e di potenza. Lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea, a guisa di colomba, e da quel momento Gesù, ripieno di Spirito Santo, cominciò il suo ministero immediatamente dopo il battesimo e dopo la sua unzione. Fu portato nel deserto, fu condotto dallo Spirito di Dio, fu condotto nel deserto per esservi tentato, là rimase 40 giorni e dopo che passò ogni sorta di tentazione che il diavolo naturalmente gli propose, ecco che cominciò il suo ministero glorioso, un ministero benedetto da Dio. Dio era con lui e Gesù insegnò, predicò, fece molti prodigi, fece molti segni, fece molti miracoli, cose che nessun altro aveva fatto prima di lui. Nessun altro aveva compiuto le cose che fece Gesù, come anche prima di Gesù nessuno aveva parlato mai come lui. Le parole che uscirono dalla sua bocca furono parole che nessuno mai aveva pronunziato prima. Ebbene, dopo circa 3 anni di ministero, fu arrestato in quanto fu tradito da uno dei suoi discepoli, ma tutto questo naturalmente faceva parte del piano di Dio, perché così Dio aveva stabilito. E Gesù fu arrestato, fu dato nelle mani dei capi sacerdoti, degli scribi, degli anziani, e fu menato davanti al Sinedrio e là fu condannato come reo di morte perché aveva dichiarato di essere figlio di Dio. Dopodiché fu dato in mano di Ponzio Pilato, che era il governatore della Giudea, il quale appunto dietro le insistenti grida degli ebrei a Gerusalemme, che gridavano crocifiggilo, crocifiggilo, si arrese alla loro volontà e decretò che Gesù fosse flagellato e poi crocifisso. E così avvenne. I soldati lo flagellarono e poi lo crocifissero. Lo misero su una croce in un luogo detto Golgota, poco fuori di Gerusalemme. E là Gesù fu messo in croce per i nostri peccati. Sul suo corpo portò tutti i nostri peccati, perché così aveva detto il profeta: l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E dopo alcune ore di agonia sulla croce, Gesù spirò, rese il suo spirito e poco dopo il suo corpo fu preso da un uomo chiamato Giuseppe d'Arimatea, fu messo in un sepolcro. Ma la storia non finisce qua, perché il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti, e dopo che risuscitò dai morti Gesù si fece vedere per diversi giorni dai suoi discepoli, da quelli che lui aveva innanzi stabilito come suoi testimoni. Mangiò e beve dopo la sua risurrezione, mangiò e beve con loro, parlò con loro, espose loro molte cose relative al regno di Dio. E appunto, dopo 40 giorni che fu risorto, Gesù fu assunto in cielo alla destra di Dio Padre, e là è seduto tuttora, e là Gesù compie un'opera di intercessione per tutti coloro che hanno creduto in lui. Dunque Gesù morì. L'opera di redenzione appunto consistette nella sua morte espiatoria e nella sua resurrezione avvenuta per la nostra giustificazione. Questa è la buona notizia relativa al regno di Dio, quella notizia che il Dio ha comandato ai suoi di annunziare ad ogni creatura. Infatti Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E quello che ti ha annunziato è l'Evangelo che sarà annunziato ad ogni creatura, perché questo Evangelo sarà predicato a tutte le genti, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine, cioè allora poi Gesù ritornerà. Dunque questo è l'Evangelo che è potente a salvare l'uomo dal peccato. Infatti Gesù Cristo non è sulla terra fisicamente, però lui è ancora in grado di salvare l'uomo dal peccato mediante l'Evangelo. In che maniera? Mediante l'Evangelo, perché diciamo che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, perché questo messaggio ha la forza, ha il potere di liberare coloro che lo accettano dal peccato, dai loro peccati, dai loro vizi, di affrancarli. Sì, questo messaggio. Dunque, ecco in che maniera Cristo oggi libera. È in grado di liberare gli uomini dai loro peccati mediante l'Evangelo. E infatti è per questo che ti annuncio l'Evangelo, nella speranza che tu lo accetti e quindi, accettandolo, sarai salvato, liberato dai tuoi peccati. Ma prima di accettare l'Evangelo devi fare un'altra cosa per essere salvato, ti devi pentire dei tuoi peccati, ti devi ravvedere dei tuoi peccati, certo, perché tu hai peccato davanti al Signore, sei un peccatore, sei traviato, sei ribelle, non sei una persona giusta. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi ti devi ravvedere dei tuoi peccati, riconoscere di avere peccato, provare rincrescimento, dolore, tristezza per averli compiuti e naturalmente confessarli a Dio, decidendo di abbandonarli. Ecco quello che devi fare prima di credere nell'Evangelo. Una volta che ti sei ravveduto e hai creduto nell'Evangelo, in quel momento in cui appunto ti ravvederai e crederai nell'Evangelo, sarai salvato dai tuoi peccati. Non importa quanti peccati hai commesso, non importa di quali peccati sei schiavo, sarai salvato da essi, sarai liberato da essi, non ti domineranno più. E non solo, sarai perdonato di tutti i tuoi peccati, di tutti quei peccati che ti accusano giorno e notte. Appunto la coscienza, tu lo sai, ti accusa. E ti accusa perché è gravata dai peccati. Sarai perdonato di tutti i tuoi peccati, perché saranno tutti cancellati mediante la potenza del sangue di Gesù Cristo. E non solo tutto ciò otterrai pure la vita eterna. La vita eterna sì, perché la vita eterna si ottiene appunto credendo nel Signore Gesù, credendo nell'Evangelo, perché la vita eterna è il dono di Dio. E dunque quando morirai avrai la certezza di andare in cielo, in paradiso, direttamente, e là troverai appunto colui che è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione, che egli è seduto a destra del Padre. Ecco dunque che cosa l'Evangelo è in grado di darti, se ti ravvedi e accetti l'Evangelo. Se rifiuterai di ravvederti e quindi continuerai a seguire la durezza del tuo cuore e naturalmente rifiuterai di credere nell'Evangelo, continuerai naturalmente ad essere davanti a Dio un peccatore, continuerai ad avere i tuoi peccati, che la tua coscienza che ti accusa, e quando morirai ti aspetterà una fine ignominiosa, perché il tuo corpo rimarrà sulla terra, ma la tua anima, una volta che si dipartirà dal tuo corpo, scenderà e andrà in un luogo di tormento chiamato Hades, o comunemente inferno, dove c'è un fuoco, un vero fuoco, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, e là sarai tormentato, senza nessuna più possibilità di ravvederti, di credere nell'Evangelo. Sarà troppo tardi. Dunque, che farai? Io non lo so, ma il mio desiderio, la mia preghiera è che tu sia salvato. Però, come ti ho detto, per essere salvato dai tuoi peccati ti devi ravvedere e credere nell'Evangelo. Cioè, devi credere che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione.